Buona giornata a tutti, anche se siamo con qualche minuto di anticipo per la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda tutti i giovedì da Radio Gamma 5 su 94 FM da Via Belzoni 9 Cadoneghe, Padova. Vi ricordo il numero di telefono della radio se qualcuno dovesse telefonare, è 700 700 prefissato da 049. Innanzitutto una precisazione per la trasmissione della volta precedente. La radioascoltatrice che ci ha telefonato dicendo che c'erano dei sospiri nel telefono e un fiato che faceva sentire male al telefono aveva perfettamente ragione. Ho riascoltato la registrazione, effettivamente, specialmente dopo la telefonata dell'amica di padre Turoldo, ero effettivamente avevo il fiatone. Naturalmente a me queste cose di cristiani mi esagitano un pochino. Un'altra cosa a cui non avevo risposto a una radioascoltatrice la volta precedente, era la radioascoltatrice che ci ha chiesto di precisare la questione dei cattolici in Russia. Cosa sta avvenendo in Russia? In pratica, cos'è che sta avvenendo in Russia? Sta avvenendo che tutti cercano di spartirsi il bestiame, tutti vogliono avere il gregge più grande e tutti vogliono accaparrarsi le persone. Pertanto, i cattolici stanno cercando di fare le scarpe agli ortodossi russi. Per fare le scarpe agli ortodossi russi hanno un solo mezzo ed è il denaro. Perché le differenze fra le due religioni, fra le due confessioni, sono minime, non esistono grandi differenze. Però costruendo una struttura economica abbastanza forte, i cattolici sperano di portare via i fedeli ai russi. In realtà i cattolici in Russia non ci sono mai stati, gli unici cattolici erano quelli ucraini oppure nelle repubbliche del Baltico. Ma in Russia i cattolici non hanno mai avuto peso, non hanno mai avuto importanza. E stanno sperando, appunto, attraverso il denaro, di portare via il bestiame umano agli ortodossi. Naturalmente a questo gioco gli ortodossi non ci stanno e usano la leva che hanno a disposizione, cioè praticamente i deputati all'interno della Duma, e stanno cercando in tutti i modi di bloccare i privilegi, non tanto la diffusione del cattolicesimo in Russia, ma i privilegi che la religione può avere, cioè che i cattolici possono avere. Pertanto in corso non è una questione di libertà religiosa, è una questione di privilegi che i cattolici vogliono uguali agli ortodossi. E là è un gioco molto pesante che sta avvenendo. Wojtyla ha minacciato di bloccare i finanziamenti che arrivavano dagli Stati Uniti, ed è riuscito in parte a bloccarli finché Elsi non ha bloccato la firma della legge che la Duma aveva approvato. Questa è una guerra fra di loro e purtroppo gli esseri umani sono l'oggetto del contendere, non c'è niente da fare. Bene, detto questo, passiamo alla trasmissione di oggi. Trasmissione di oggi che intanto ha un'introduzione. Ultimamente ho illustrato le grandi linee del crogiolo dello stregone, meno un elemento che mi riservo di illustrare in un secondo tempo. Ricordo sempre che questa è la trasmissione, scusate, Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni che vi trasmetto ormai da 10 mesi circa, sempre a questa ora, sempre da questa radio. E Francesco oggi, che di solito è con me, non è con me per turni di lavoro, per problemi di ferie, per vari problemi che in questo periodo succedono. E niente, riprenderà il più presto possibile le trasmissioni. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, se qualcuno interessa, via delle Vignole 4 Marghera. Vi ricordo che da sabato mattina, e questo vale per tutti i pagani che sono in ascolto, io arrivo sull'altipiano di Asiago sabato mattina, per cui quelli che volevano venire venerdì sera non mi trovano perché non vado sull'altipiano venerdì sera. Niente, da sabato mattina sono sull'altipiano di Asiago, arriverò sul mezzogiorno, penso. Poi Per cui quelli che mi hanno telefonato, che hanno preso accordi, vedremo di ritelefonarci e metterci d'accordo per trovarci. Abbiamo già stabilito come incontrarci. Io su non ho il telefono, naturalmente, ho il telefono soltanto giù a Marghera, per cui se qualcuno vuole è ancora in tempo a telefonarmi fra stasera e domani sera. Allora, ho detto, cioè poi vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Bene, ultimamente ho illustrato le grandi linee del crogiolo dello stregone, meno un elemento che mi riservo di illustrarlo in un secondo tempo, che riguarda il palpare il mondo. E ci sono state numerose risposte. In pratica, molte persone hanno scoperto che nel crogiolo ci sono degli elementi che loro hanno praticato ottenendo dei risultati. Questo non ci ha sorpreso. Sappiamo che sia fra chi pratica meditazione che fra chi pratica sognare o relazioni col circostante, numerosi sono coloro che ottengono l'effetto di risvegliare il dormiente. In altre parole, rende manifesto alla sua ragione l'esistenza del corpo luminoso in formazione. Il problema per le persone che praticano questo genere di attività è che pensano che lo sviluppo del corpo luminoso sia dato dalle tecniche che hanno praticato, mentre le tecniche che hanno messo in atto altro non sono che un modo per costringere la ragione a prendere atto dell'esistenza del corpo luminoso. Queste persone pensano ad un... queste, Dunque, queste persone pensano a uno sviluppo lineare del corpo luminoso, ma questo non è. In altre parole, il fatto di ottenere degli effetti che manifestano l'esistenza del corpo luminoso non implicano lo sviluppo lineare del corpo luminoso in quella direzione. Ciò che favorisce lo sviluppo del corpo luminoso è la vita della persona, il quotidiano. Le tecniche costringono la ragione a piegarsi e a prendere atto quanto la vita ha prodotto. La pratica del sognare funziona solo se si è vissuto scegliendo, mettendo in atto delle scelte che hanno nutrito il corpo luminoso. Le persone spesso credono che le tecniche abbiano prodotto il corpo luminoso. Quale inganno! Dopo un certo periodo di tempo, costoro credono che il loro corpo luminoso non dia più manifestazioni della sua presenza. Il sognare diventa faticoso e le pratiche di meditazione sembra che non portano più a nulla. Queste persone devono comprendere che il corpo luminoso si nutre di obiettivi astratti della ragione. Il corpo luminoso, quando si manifesta, favorisce il fare dell'individuo. Nel lavoro e negli interessi tutto diventa più facile, più potente. L'individuo pensa che questo sia il potere che crescerà all'infinito. Invece questo non succede. Il corpo luminoso si nutre del fare astratto della ragione. Il fare astratto della ragione si chiama intento. Se l'intento è fissato su uno degli elementi del crogiolo, il corpo luminoso si nutre e si espande. Se il fare o l'attenzione è fissata su elementi della ragione, il corpo luminoso tende a rattrappirsi. Facciamo un esempio. Il corpo luminoso in un individuo aumenta l'intuizione rispetto alle persone che ha davanti. Se l'individuo usa questa facoltà per gioco, per rendere più incisiva la sua ricerca di conoscenza e consapevolezza, questa facoltà si mescola agli elementi simili della ragione, favorendone le coincidenze attraverso le quali sviluppa la sua intuizione. Se egli usa questa facoltà come se avesse un altro senso, un altro braccio o un'altra gamba, questa facoltà viene distrutta dalla ragione stessa, si esaurisce e lascia l'individuo più vuoto di prima. Per fare un altro esempio, se io devo spostare un grosso masso, è inutile che pensi di spostarlo col corpo luminoso o con la cosiddetta forza del pensiero. Se agisco per ottenere questo, il mio corpo luminoso si esaurisce. Se io devo spostare un grosso masso, il mio corpo luminoso, se è ben amalgamato con la ragione, è in grado di suggerire alla ragione come usare un bastone a mo' di leva per riuscire nello scopo. L'intento è quello di spostare il masso e il corpo luminoso interviene sull'intento pescando dall'astratto, e inserendolo nella ragione. Non interviene come un altro braccio. In questo modo l'intento di spostare il masso ha arricchito la ragione, la quale si è dovuta aprire al corpo luminoso per riuscire nel suo intento. Questo è il modo con cui usiamo il corpo luminoso tutti i giorni. Ciò che costruisce la differenza fra lo sviluppo dell'individuo e come conseguenza del suo corpo luminoso e la sua distruzione è il punto dove egli ha concentrato il suo intento. Ciò che noi stiamo facendo, la costruzione del paganesimo politeista, è la costruzione di un grande intento, al di là che riesca o non riesca, nel quale i singoli percorsi soggettivi delle persone possono ancorare i loro specifici intenti, impedendo la distruzione della formazione del loro corpo luminoso. Il nostro intento è un intento astratto, è un intento che non ha fine, è fuori dallo spazio e dal tempo, ed è in grado di ancorare ogni intento di ogni singolo individuo senza togliere la soggettività di ogni singolo percorso e di ogni singolo intento. Pertanto, noi stiamo tentando, oltre agli altri scopi, di costruire un intento tanto grande nel quale le singole persone che hanno percorsi di stregoneria o di paganesimo o di relazioni possono legare il loro intento, alimentare il loro corpo luminoso, senza per questo essere legati o vincolati all'intento che stiamo costruendo. E ogni persona che lega il proprio intento specifico al nostro intento non fa altro che arricchire il nostro intento. Pertanto stiamo costruendo un grandissimo intento e questa precisazione è doverosa, perché nessuno deve pensare che il proprio corpo luminoso sia diverso da quello che lui pensa. Il fatto che a volte dia grandi manifestazioni e a volte dia piccole manifestazioni non è dovuto alla sua presenza o alla sua non presenza, ma è dovuto all'uso che la persona ne fa nel quotidiano. Ricordo sempre che blocco le telefonate per la prima mezz'ora, i primi 40 minuti. Abbiate un po' di pazienza, grazie. Bene, veniamo dopo questa precisazione, veniamo alla trasmissione di oggi. Io ho preparato tutta una serie di trasmissioni prendendo un avvenimento per ogni secolo, dal IX secolo, cioè dall'Ottocento, fino al 1789, che è il secolo della Rivoluzione francese. Quello è il periodo oscuro della stregoneria, il periodo nel quale si solidifica e diventa importante il potere clericale cattolico e la stregoneria è costretta a lavorare clandestinamente per ricostruire i percorsi di libertà. Nel far questo ho preso un episodio, una situazione sociale, una condizione storica caratteristica per ogni secolo. Naturalmente questo io pensavo all'inizio che fosse più semplice. In realtà ha comportato un'enorme mole di lavoro e di ricerca, anche perché ad ogni secolo ho aggiunto anche un filosofo o delle situazioni filosofiche. E mi hanno praticamente impedito di continuare a sviluppare la devozio. Oltretutto ho dovuto anche preparare le trasmissioni per quando sarò in montagna, che io vengo a trasmettere, e questo mi ha portato via un sacco di tempo. Pertanto la devozio la riprendo il più presto possibile. Coloro che hanno letto Il Sentiero d'Oro sanno in cosa consiste la devozio. Continuerò a scrivere i commentari della devozio appena tornerò dalla montagna. In questa trasmissione parleremo del Novecento, il decimo secolo, e il fatto di cui parleremo è la schiavitù. Ricordo che nella trasmissione precedente abbiamo trattato i documenti attraverso i quali le presunte donazioni di Costantino, la truffa, con cui la Chiesa Cattolica si impossessa del territorio, si impossessa delle chiese e si impossessa di tutto quanto. Questo processo di impossessarsi degli esseri umani, del sistema sociale della Chiesa Cattolica, è un processo che comincia con la legalizzazione del cattolicesimo ad opera di Costantino, fino appunto all'Ottocento, cioè fino ai massacri di Carlo Magno e alla struttura giuridica della Chiesa, cioè l'impossessarsi della Chiesa, dell'impero, dei re, di tutti i sistemi sociali, dove i sistemi sociali non diventano altro che gestori della morale cattolica all'interno dei sistemi sociali. Bene, dal X secolo invece cominciano a manifestarsi delle intolleranze. Però in questo secolo parleremo della schiavitù, intesa come status giuridico, che tende a sparire. In realtà non sparisce, ma si trasforma. Se nell'economia e nella storia si distinguono tre stadi diversi di organizzazione del lavoro, lo schiavismo, il servilismo medievale e l'operaio dell'industria moderna, vedi ad esempio la teoria sull'organizzazione del lavoro marxiana, nella stregoneria si distinguono due sole situazioni inerenti al lavoro. L'individuo che attraverso il suo lavoro costruisce se stesso sviluppando il proprio potere di essere, attraverso lo sviluppo della libertà del proprio fare, e lo schiavo. Colui cioè che svolge delle mansioni, costretto a farlo non per scelta, ma per costrizione. Alla stregoneria i sistemi coercitivi non interessano, cioè nel senso che interessano soltanto nella misura in cui viene fondato un percorso di libertà. Cioè il fatto che lo schiavo sia tale per educazione o sia tale perché gli hanno messo delle catene. Alla stregoneria questo non interessa, è sempre uno schiavo, interessa per i mezzi con cui arrivare alla liberazione, ma è sempre uno schiavo. D'altronde, il passaggio dalla schiavitù in senso classico al servilismo medievale è stato un peggioramento delle condizioni di vita, non un miglioramento, anche se è impostato un percorso diverso di mutamenti. Inoltre, le trasformazioni non sono avvenute per volontà soggettiva degli schiavi, ma per convenienza degli schiavisti, a peggiorare le condizioni degli schiavi. Peggiorando le condizioni degli schiavi nel loro presente, hanno consentito di mutare il percorso di trasformazione del divenire. Per quanto possa apparire assurdo, diremo che il peggioramento delle condizioni in quel presente ha consentito di costruire un futuro diverso. Quando osserviamo il fare degli stregoni, ricordiamo sempre che uno stregone ha l'intento fissato sul tempo che viene incontro, sul futuro, in costruzione. Pertanto, spesso, è spietato nei comportamenti nel presente. Per costruire una casa è necessario scavare la terra, per porre le fondamenta. Se qualcuno vede lo scavo, non è detto che veda come sarà la casa. Magari si arrabbia perché qualcuno ha scavato la terra e considera questa un'azione stupida. Gli stregoni praticano il sognare e l'alterazione della percezione, pertanto percorrono i mutamenti possibili. Ciò non è possibile a chi ha passato una vita in ginocchio o a lamentarsi per le condizioni in cui è costretto a vivere. Il cristianesimo ha attraversato la storia affermando che uno dei motivi per la sua vittoria sul paganesimo fu dovuta perché il cristianesimo, ricordo sempre che non prendo le telefonate per la prima mezz'ora, abbiate pazienza, vittoria sul paganesimo fu dovuta perché il cristianesimo era contrario alla schiavitù. Questo non è vero. Il percorso d'uscita dalla schiavitù fu un percorso lungo, durato molti secoli. Dunque, vediamo, un percorso lungo, durato molti secoli, e il percorso di schiavitù non può essere distinto da quello servile se non quando il potere emetterà le prime costituzioni attraverso le quali comincerà a limitare il proprio potere assoluto nei confronti degli esseri umani. Vi ricordo sempre che non prendo le telefonate per la prima mezz'ora, 40 minuti. Rotari fu un re longobardo cristiano. Anche se ariano, la moglie Gundelberga era cattolica, estese il dominio nell'Italia settentrionale dalla Liguria ad Oderzo e morì nel 652. Rotari promulgò nel febbraio del 643 un editto di leggi composto da 388 capitoli. Alcuni di questi capitoli riguardano gli schiavi. Vediamo cosa diceva Rotari a proposito degli schiavi. Il termine servo è un eufemismo per dire schiavo, tanto per essere chiari. Se un servo avrà osato unire in matrimonio una donna o una ragazza libera, si è punito con la morte e i parenti di colei che fu consenziente al servo abbiano il diritto di ucciderla o di venderla come schiava fuori dal regno e facciano quello che vogliono dei beni della donna stessa.
se i parenti trascureranno di fare quanto sopra, allora possa il gastaldo regio o lo sculdascio condurla in una course del re e metterla fra le schiave del laboratorio. Questo è l'articolo 221 dell'editto dei Rotari. L'articolo 224 dice: se qualcuno vorrà rendere libero un suo servo o una sua ancella schiava, gli sia permesso fare come gli piace. Infatti chi vuol renderlo fulcri, cioè è indipendente da sé, cioè amund, sono tutti termini loro, deve fare così. In primo luogo lo consegni nelle mani di un altro uomo libero e davanti all'assemblea lo confermi, e in secondo lo consegni al terzo, nello stesso modo dal terzo al quarto, e il quarto lo conduca a un quadrivio e pronunci questa formula: puoi andartene libero per quella che vorrai di queste quattro vie. Se così sarà fatto, allora sarà Amud e la sua libertà sarà incontestabile. Fatto questo, il suo padrone non abbia più alcun diritto di pretendere qualche cosa da lui o da un suo discendente, e se colui che è stato liberato sarà morto senza eredi legittimi, gli succede la corte regia e non il padrone e i suoi eredi. Questo è l'articolo, abbiamo detto, 224. L'articolo 233 recita: nessun servo possa, senza il permesso del suo padrone, vendere i terreni, né vendere o liberare uno schiavo. Se qualcuno avrà comperato qualcosa da un servo, perda il prezzo pagato e restituisca al padrone quello che avrà comperato dal servo. L'articolo 273, sempre dell'editto rotariano, recita: se un servo vaga fuggendo all'interno della provincia e il padrone lo trova e il servo fuggendo si rifugia in una cursa altrui, cioè in una casa altrui praticamente, il padrone inseguendolo lo cattura, non sia fatta alcuna colpa al padrone che, sfogando il suo furore contro il servo, si impadronisca di una cosa già sua per essere penetrato in una cursa altrui. Bene, con l'editto rotariano non fa altro che confermare lo schiavismo e il possesso delle persone. Pertanto era una bugia il fatto che i cristiani volevano che gli uomini non fossero schiavi. Questo editto rotariano è stato ripreso dall'Operazione Storica, edizione Mondadori, è un libro che si usa ai licei per studiare, tanto perché no, non è un libro segreto, cioè si usa proprio a modo di studio studentesco. Dal 643 vediamo come il diritto dell'editto rotariano si trasforma nel capitolare di Carlo Magno, editto fra l'800 e l'813, in cui la situazione non solo non cambia, ma viene riaffermata. Vediamo cosa dice un posto editto di Carlo Magno, articolo 803. Se qualcuno avrà ottenuto legittimamente la libertà, con una carta di emancipazione del suo padrone sia libero. Se altro ingiustamente tenterà di ridurlo nuovamente in schiavitù, ed egli esibendo la carta di emancipazione avrà provato che l'avversario avrà tentato ingiustamente di servirlo, chi si è reso colpevole del tentativo e si è costretto a pagare della multa scritta sulla carta. Articolo 781. Nessuno venda fuori dal nostro regno schiavi cristiani né pagani, né qualsiasi arma o stallone. Chi lo faccia sia costretto a pagare l'ammenda regia. Se non potrà far tornare quegli schiavi, sia costretto a pagare il quadriglio, il prezzo da pagare per l'uccisione di un uomo per evitare la vendetta dei familiari. È importante questa emancipazione di Carlo Magno. Perché questo? Perché una delle caratteristiche degli schiavi è che gli schiavi sanno lavorare il ferro, sanno lavorare il legno, sanno arare la terra, sanno fare tutta una serie di cose che gli schiavisti non sanno fare. Cosa se ne fanno di una carta di emancipazione delle persone che non sanno né leggere né scrivere, che però battono bene il ferro? Non se ne fanno niente. Però una carta di emancipazione andava bene per un altro padrone. Per cui la libertà dello schiavo non era funzionale allo schiavo stesso, ma era funzionale a un altro padrone per appropriarsi del suo lavoro. Questo è il senso delle carte scritte. Le carte scritte a quei tempi potevano essere lette soltanto da pochissime persone. Non siamo più nell'antica Roma, dove quasi tutti sapevano scrivere. Ricordiamocelo questo. Siamo nel Medioevo, siamo nell'Evo Oscuro. E nell'Evo Oscuro sa leggere soltanto pochissima gente, essenzialmente i prelati. Vediamo pertanto come la schiavitù del cristianesimo si riaffermi con tutta la sua violenza e a testimonianza che i cattolici trafficavano in schiavi. C'è un altro documento sulla donazione all'abbazia di Kunkli in data 19 gennaio del 1062. Dice: facciamo dono al Signore Dio e al Signore Abate Ugo, Abate di Kunkli, 1049-1109, della villa di, villa vuol dire città, di Berziaco, con i servi e le schiave che ovunque in quel patrimonio vivano e abitino, siano costoro liberi o siano servi. Ed è la stessa Chiesa Cattolica che mette le mani avanti affinché nessun schiavo possa diventare chierico o prete se non prima di aver avuto, ricordo come prendo le telefonate per la prima mezz'ora, se non prima di aver avuto la libertà. Ed ecco il Concilio di Toledo del 633 che afferma: tutti coloro che hanno ricevuto la libertà dai loro signori, in modo che il padrone non abbia conservato per sé l'obsequium, cioè l'ossequienza, l'asservimento, costoro, se non hanno commesso reati penali, possono essere ammessi liberamente all'ordine del clero, essendo notoriamente liberati con una manomissione diretta. Coloro che sono manomessi con riserva di obsequium, poiché sono ancora legati al padrone con vincolo di servitù, in questo modo possono essere promossi all'ordine, non possono essere promossi all'ordine ecclesiastico, e ciò per evitare che, quando lo volessero i loro padroni, da chierici ridiventino servi. Quanti in quel periodo sapevano leggere e scrivere? Nessuno. La Chiesa cristiano-cattolica si guardava bene dall'insegnare a leggere e a scrivere. Ricordo che in uno degli scontri che ci sono stati fra i missionari in Africa, fra i protestanti e i cattolici, era che mentre i cattolici battezzavano tutto, bastavano che le persone si mettessero in ginocchio, i protestanti avevano l'obbligo di insegnare a leggere e scrivere perché potevano battezzare o far diventare appartenenti alla Chiesa soltanto chi sapeva leggere qualcosa della Bibbia. Pertanto per i protestanti c'era un minimo di scelta, mentre i cattolici battezzavano tutto, perché a loro bastavano che la gente fosse schiava. Ricordiamoci queste piccole differenze. Uno schiavo era uno schiavo e basta, doveva essere oggetto del massimo disprezzo, doveva ascoltare quanto il prete diceva e soggettivarlo, non aveva diritti, non poteva verificare quanto gli veniva detto. Qualunque servo poteva essere uno schiavo. D'altronde il termine servo era sinonimo di schiavo, aveva lo stesso significato. A Roma i plebei appartenevano a una classe sociale libera, avevano rappresentanti nel senato e nei collegi giudicanti, sapevano leggere e scrivere e avevano propri templi. Nel tempio di Cerere erano custoditi gli archivi della plebe. Sotto i cristiani ogni uomo è servo e ogni servo è schiavo. Questo era il vero progetto del cristianesimo sin dall'inizio e Celso lo aveva capito perfettamente. La trasformazione avviene all'interno del X secolo, nel Novecento, il secolo di cui stiamo parlando, ed è in questo secolo che avviene. Nel corso del X secolo, dice sempre il libro che stiamo trattando dell'Operazione Storica, nel X secolo gli schiavi tradizionali si fecero più scarsi. Mentre le condizioni delle classi contadine si venivano livellando nel nuovo stato generale di servitù, la condizione di libertà divenne sempre più un privilegio raro, riservato alla nascente classe feudale. Questa era composta da uomini la cui attività principale era la guerra. In altre parole, banditi, ladri e rapinatori, con riconoscimento giuridico da parte della Chiesa. Carlo Magno è solo un assassino professionista, niente di più. E che vedevano ormai nei contadini una razza umana inferiore da sfruttare e angariare in tutti i modi. È vero che rare furono in quel secolo le rivolte contadine nei confronti dei soprusi. I contadini preferivano defilarsi, aspettare che l'odio del prepotente passasse. Si parla di una rivolta in Normandia. Questa rivolta venne sedata. Leggiamo la cronaca del dopo rivolta per comprendere come i cristiani ridurranno le persone in schiavitù. E vi sto leggendo la cronaca in questo momento. Il conte Raul andò talmente in collera che non volle tenere alcun processo. Li rese tutti tristi e dolenti. A parecchi fece strappare i denti, gli altri li fece impalare. Fece loro strappare gli occhi e tagliare le mani. A tutti fece arrostire le gambe, anche se ne dovevano morire. Altri furono bruciati vivi o immersi nel piombo bollente. Li fece così sistemare tutti. Orribili furono da guardarsi. Non furono più visti in nessun luogo senza essere riconosciuti. Il comune è ridotto a nulla. I villani si guardano bene dal farlo ancora. Si sono ritirati e dimessi da quanto avevano intrapreso. Questa è come è stata domata la rivolta in Normandia, o meglio, prima è stata domata e poi hanno ridotto in queste condizioni le persone. Cosa avevano intrapreso questi disgraziati? Cosa volevano? Quali erano i loro obiettivi? Vediamo cosa dicevano. E così possiamo andare nei boschi, tagliare gli alberi e prendere quello che vogliamo, prendere il pesce negli stagni e la selvaggina nelle foreste. La nostra volontà sarà fatta nei boschi, nelle acque e nei prati. Siamo uomini come loro. Pretendevano di essere uomini, sti imbecilli. E ha fatto bene il conte Raoul a strappargli i denti, a levargli gli occhi, a immergerli nel piombo bollente. Volevano essere uomini, ma siamo matti. Che restino schiavi, no? E questo è il cattolicesimo. Si semina soltanto tristezza e disperazione. Le telefonate solo quando ho finito. Si semina soltanto tristezza e disperazione quando si coltivano i sogni senza aver inchiodato l'intento e praticato l'agguato. Lo impararono in quel tempo gli apprendisti stregoni. Lo impararono a loro spese mentre un mondo attorno a loro si stava intristendo. Tutto il mondo cristiano diventava un campo di concentramento di schiavi che agivano a vari livelli per servire il potere ecclesiastico. La ferocia degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth era talmente grande da giustificare qualsiasi atto di ribellione degli esseri umani. Gli stregoni reimpararono che l'essere umano non è creato, ma è divenuto per adattamento alle condizioni incontrate. Dovevano imparare ad agire con leggerezza, per rispondere alle condizioni che storicamente avrebbero incontrato, per trasformare il sentire degli esseri umani e trasformare l'oggettività in cui vivevano. Sfruttando un documento della fine del XIII secolo di Philippe de Rheims, signore di Benmanoir, cosa si dice dei servi? Il servo che si sottrae alla sua condizione deve essere perseguitato dal suo diretto signore, in base alla sua origine, nella corte della signoria dove vive se si fa libero, oppure nella corte del signore nel quale si riconosce uomo di corpo. E siamo all'articolo 1431. L'articolo 1434, sempre di questo personaggio, dice: la servitù viene da parte della madre, perché tutti i figli di colei che è serva sono servi, anche se il padre sia un uomo libero. Se il padre fosse cavaliere e sposasse, praticamente si facesse la serva, tutti i figli avuti da lui sarebbero servi e sarebbero privati della nobiltà, tanto da non poter essere cavalieri. Perché non è lecito ad un servo diventare cavaliere, benché la nobiltà per la quale si debba diventare cavaliere debba venire dalla parte del padre, per quanto la madre sia vile, villana. Possono essere cavalieri purché quella non sia serva, nel qual caso non potrebbero. E ancora risulta che quando un uomo è servo e prende una moglie libera, tutti i figli sono liberi. Per cui ci sono le regole che stabiliscono lo schiavismo come discendenza. Non tutti i liberi sono nobili. C'è una grande differenza fra i nobili e gli altri uomini liberi. Diversa è la libertà degli altri uomini, perché la loro libertà viene da parte di madre. Chiunque nasce da madre libera è libero e hanno la condizione di fare quello che vogliono, tranne i delitti e le malefatte che sono proibite fra i cristiani per il bene comune. L'articolo 1452 dice: abbiamo parlato del secondo stato, il primo stato è quello del clero, cioè dei nobili e dei liberi. Il terzo stato è quello dei servi, ma questa categoria di persone non è tutta nella stessa condizione e vi sono diversi tipi di servitù, perché alcuni dei servi sono così soggetti al loro signore che questo può prendere loro tutto ciò che hanno in morte e in vita e, a torto o a ragione, tenerli in prigione ogni volta che vuole, non essendo tenuto a rispondere altro che a Dio. Gli altri sono trattati più benevolmente, perché finché vivono il Signore non può chiedere loro alcunché. Prosegue ancora: quando muoiono o si sposano con donne libere, ciò che hanno tocca ai loro signori, beni mobili ed eredità. perché quelli che si sposano fuori dalla loro condizione o della signoria, se formariente, cioè un particolare stato, devono affidarsi alla volontà del loro signore, e se muore non ha nessun altro erede che il suo signore, e i figli del servo non hanno alcun diritto se non lo riscattano al signore, come farebbe un estraneo. Questo è un documento sempre del Novecento che stabilisce le regole per i servi, fatto da Philippe de Rémy, signore di Bemanoir. Questa è la condizione della schiavitù che viene a fissarsi nel XIII secolo. Questo terzo stato sarà il protagonista della rivoluzione francese, a mano che gli stregoni riusciranno a costruire gli adattamenti, a mano che incontrano situazioni storiche, ampliano la conoscenza soggettiva, sviluppano le determinazioni di massa, sviluppano l'intento e la capacità di promuovere se stessi al di là delle condizioni specifiche. Ricordiamo che per come ha coltivato lo schiavismo, la Chiesa Cattolica ne è responsabile ab eternum, e in eterno è chiamata a rispondere di quelle condizioni, cioè al di là del tempo e dello spazio. Qui non siamo davanti ad una condizione del tempo, qui siamo davanti ad una dottrina assoluta, come emanazione di un Dio assoluto e di un profeta che è Dio assoluto, che giustificano una Chiesa Cattolica come assoluta emanazione di ciò. La Chiesa Cattolica attuale e tutti i suoi membri sono responsabili di quanto fecero i suoi membri predecessori, perché uguale è il pensiero del Dio assoluto e del profeta assoluto che è Dio. E questo pensiero non è determinato dalle mie affermazioni, ma dalle affermazioni della stessa Chiesa Cattolica che, come dice, non ha mai sbagliato e secondo le Sacre Scritture non sbaglierà mai. Infatti la Chiesa Cattolica non ha mai cacciato i massacratori, ma ha fatto santi e venerabili quei massacratori che contribuirono alla sua maggior gloria. I delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. Questo deve essere chiaro. Non prendo sempre le telefonate perché devo ancora finire. E oggi sarà lunghina, sì. Veniamo al filosofo di questo secolo. La filosofia e il pensiero si stanno un attimino muovendo, e le contraddizioni che i cattolici stanno vivendo con la libertà in questo momento si stanno sfociando verso i musulmani. E il filosofo che tratteremo oggi è Avicenna, Abu Ali al-Husayn ibn Sina, detto Avicenna. È un filosofo che già nasce verso la fine del X secolo, e la sua fortuna nasce nel momento in cui la sua fortuna comincia quando, a 17 anni, riesce a guarire da una malattia considerata grave il principe di Bukhara, che per ricompensarlo gli apre la sua biblioteca. Nel suo tempo è considerato un buon medico e i suoi libri di medicina vengono tradotti in Occidente e vengono usati per studi universitari. La filosofia di Avicenna è andata quasi interamente perduta, in particolare per quanto riguarda la cosiddetta filosofia orientale. In pratica si tratta della filosofia specifica di origine gnostica. È necessario ricordare come il problema di distruggere lo gnosticismo non fosse soltanto un problema dei cristiani, ma fu anche un problema dei musulmani. In altre parole, Avicenna sta all'Islam come Scotto e Origenna sta al cristianesimo. Avicenna ha accesso prima che l'Occidente ai testi di Aristotele. Egli deve coniugare l'antica filosofia greca con la ricchezza gnostica, con il Corano, vincente in quanto supportato dalle armi. Come in Origenna, anche Avicenna espone concetti molto vicini al panteismo. Gli esseri umani sono sensibili al divino che li circonda e questo divino non può essere ignorato per poter imporre la filosofia di morte. Il divino ci circonda, la pulsione di morte impone la rinuncia ad ascoltare il divino immanente per trasformarlo in Dio trascendente. Questa operazione deve essere fatta sia da Origenna che da Avicenna, mentre può essere ignorata e condannata qualche secolo dopo, quando il circostante come divino ormai si è dimenticato, almeno educazionalmente parlando, per costruzione del condizionamento educazionale come risultato del terrore delle armi. Il concetto di partenza nasce dai bisogni di sottomissione coranici, Dio come essere necessario e intelligenza perfetta. Perché essere necessario? Perché se non lo premetti e non pieghi la filosofia a quel concetto, ti tagliano la testa, sia fra gli arabi sia nell'Occidente cattolico. Da qui, se la causa del mondo opera in eterno, ammessa e non concessa la staticità dell'operare dell'esistenza del mondo, essa deve operare in eterno. La staticità è all'origine come nel proseguo del tempo. La trasformazione non è ammessa, in quanto se fosse ammessa non sarebbe accettabile il concetto a priori dell'essere necessario e intelligenza perfetta, dunque non perfettibile. Da qui Avicenna prende dagli gnostici il concetto di intelligenze degradanti progressivamente da Dio alle varie sfere celesti. Ecco dunque il demiurgo, o ultima di tali intelligenze, che regge il nostro mondo, producendo le anime, e dà la forma alla materia concepita come eterno principio di molteplicità indipendentemente dall'intelligenza, come afferma e suggerisce Aristotele. Le anime umane, per l'azione della loro intelligenza, realizzano la loro potenzialità intellettiva e diventano immortali. Questo concetto oggi fa ridere. Considerare l'intelligenza come elemento fondamentale del divenire umano. Eppure questo concetto serviva per dimostrare come l'essere umano fosse diverso dagli altri esseri della natura, immagine e somiglianza del Dio creatore. Ancora nel 1900 gli scienziati antropologi inglesi, sarebbe meglio chiamarli truffatori, elaborarono un modello attaccando e adattando la mandibola di un babuino alla testa di un uomo di qualche centinaia di anni fa, per dimostrare come il processo evolutivo umano dipendeva dall'intelligenza e non dalla sua fisicità, come in tutti gli altri animali. La loro truffa fu scoperta soltanto negli anni 60, quando fu accettata la scoperta dell'uomo australopiteco e si poté procedere alla prova del carbonio radioattivo. Le dottrine di Avicenna erano conciliabili con le esigenze della filosofia cristiana. Entrambi dovevano mettere in ginocchio gli esseri umani. Non sono importanti i nomi con cui si chiama il Dio padrone. Quando qualcuno mette in ginocchio è sempre la stessa tensione e gli stessi bisogni che lo spingono. Bene, questo è Avicenna. Avicenna comincia a costruire la prima dialettizzazione della filosofia scolastica. Bene, io oggi ho finito la presentazione di oggi. Ho parlato dello schiavismo e vi ho parlato di Avicenna. Ho due ritagli di giornale. Uno è del Gazzettino del 3 agosto e dice: sorpresi al rito satanico a Campo San Pietro nel Padovano, qui a due passi. Due polli sgozzati, alcune candele, numerose croci rovesciate. Chiaramente questo è uno scherzo. Però al di là dello scherzo è bene sempre ricordarci che questo tipo di ritualità, queste porcherie, chiamiamole così, sono porcheriole cristiane, il gioco delle croci rovesciate, cioè, hanno tutta una simbologia cristiana, pertanto sono sempre cristiani magari arrabbiati col loro Dio, tanto per essere chiari, per cui è un problema interno al cristianesimo. E poi ho un altro ritaglio che è molto interessante, sul Gazzettino, Etruschi, la scoperta di Ercole come Dio dei mercanti. Praticamente cosa è stato scoperto? A Cerveteri è stato scoperto il tempio di Ercole, nel cui tempio arrivavano i mercanti per comprare, per vendere. Ricordo sempre che i templi antichi nel paganesimo antico erano usati proprio per come punto d'incontro, come centro della città o come una funzione pubblica. Per esempio ho accennato prima al tempio di Cerere che aveva i schedari della plebe, oppure Giunone, il tempio di Giunone dove si batteva moneta, c'era la zecca dello Stato, oppure appunto questo tempio di Ercole dove arrivavano i mercanti, dove si mercanteggiava, dove si comprava, dove si vendeva. Era una funzione pubblica del tempio, cioè il tempio non è la casa dove ci si mette in ginocchio e si prega, ma è dove ci sono le relazioni fra gli uomini. Chiaramente la relazione ha una direzione. E questo è interessante proprio per ricordarci come Gesù scaccia i mercanti dal Tempio. Cioè, il colpo di Stato che Gesù tenta in Palestina consiste nel dire il tempio è mio e ne facciamo quello che voglio io, non quello che vuole la gente, non quello per cui è stato costruito. Non è un centro di incontro pubblico il tempio. Nel tempio tu ti devi mettere in ginocchio davanti al mio Dio. Questo è il suo tentativo di colpo di Stato. E vediamo l'ultima notizia che ho, è sempre il gioco degli inganni, quando i cristiani tolleranti scoprono semi di verità anche nelle altre religioni. È un ritaglio del Gazzettino sempre dell'8 agosto del 97. In realtà non è che i cristiani scoprono semi di verità, scoprono nelle altre religioni degli addentellati sui quali possono agganciare la loro religione. Cioè, in pratica, possono fare gioco di entratura, gioco di scasso nelle altre religioni. Pertanto, vi ricordo sempre che io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 a Marghera, e che da sabato sarò sull'altipiano di Asiago. Sull'altipiano di Asiago sono sempre disponibile a farmi una birra, a farmi una chiacchierata con chi è disponibile a farsi una birra e a farsi una chiacchierata, chiaramente. Se uno non beve birra può bere qualcos'altro. Il diavolo collabora con lo stregone. Questo qua è il martello delle streghe. È cattolico affermare che per ottenere un effetto di stregoneria il diavolo debba sempre collaborare con lo stregone? O che possano invece produrre tale effetto l'uno senza l'altro? Il diavolo senza lo stregone o viceversa? Quello che vi ho appena accennato in questo momento fa parte del martello delle streghe di Cramer e Sprenger, due bravissimi macellai benedetti dal Papa e che hanno macellato decine, centinaia di persone, migliaia di persone, con l'avallo delle bolle papali. Essi si chiedono questo: il diavolo collabora con lo stregone? Cioè un individuo è uno stregone se ha il diavolo o può essere uno stregone senza il diavolo? Il problema che loro, da cui loro partono è l'affermazione di un diavolo come potenza esterna, come individuo esterno, come essere in sé. Loro ignorano volutamente la storia. Che cos'è il diavolo? Il diavolo è il demonio. Il demonio che noi troviamo anche nella Bibbia e che Gesù scaccia dalle persone. Bene, demonio in greco significa divino. Demonio altro non è che il divino dentro la persona. Allora, una persona può essere uno stregone senza il suo divino? Cioè, una persona può essere uno stregone senza che il corpo luminoso, senza che il divino dentro di lui cresca? No. Senza che il divino cresca nella persona, una persona non può essere né un apprendista stregone, tantomeno uno stregone. Per essere un apprendista stregone o uno stregone, bisogna sviluppare essenzialmente il divino che c'è dentro. Per essere in ginocchio bisogna distruggere il divino dentro la persona. Questo è un bellissimo gioco sofista, perché i cristiani altro non hanno fatto che costruire una visione del demonio. Che cos'è il demonio? Non è altro che un essere perverso. Ma quando sono stati scritti i Vangeli, il demonio non era un essere perverso, era un termine greco che stava a significare divino, e di questo divino il Gesù di Nazareth ne aveva paura. Perché? Perché lui non aveva il divino dentro di sé, lui era in ginocchio davanti al suo Dio, lui era l'agnello sacrificale in funzione del suo Dio, pertanto lui non aveva nessun divino dentro di sé. E quelli che hanno scritto prima dei Vangeli la filosofia fondamentale che dopo diventerà la filosofia dei cattolici, dei cristiani in generale, dei Vangeli di questo tipo, erano persone senza divino dentro, erano persone in ginocchio. Cosa vuole una persona in ginocchio? Una persona in ginocchio deve garantirsi il poter vivere in ginocchio, deve poter garantirsi la distruzione di ogni divino possibile, perché ogni divino la fa sentire colpevole di non aver sviluppato il proprio divino. Dunque, Sprenger e Cramer si chiedono È cattolico affermare che per ottenere un effetto di stregoneria il diavolo debba sempre collaborare con lo stregone o che possano invece produrre tale effetto l'uno senza l'altro, il diavolo senza lo stregone o viceversa? In realtà l'uno e l'altro sono la stessa cosa. Chi sostiene la prima delle due possibilità, cioè quella del diavolo senza lo stregone, si rifà ad Agostino. Però ricordiamo sempre che Agostino aveva il problema di distruggere le divinità romane, aveva il problema di distruggere tutto il divino che lo circondava. Si crede che tutto quello che accade di visibile possa avvenire a opera di potenze inferiori dell'aria. Ricordiamoci sempre che Agostino fu un gnostico, cioè lui aveva la visione delle varie potenze e delle varie potenze creatrici, aveva la visione dello Dio sconosciuto, aveva la visione del demiurgo e aveva la visione della materia che crollava. Pertanto, dice sempre, ma tutti i danni corporei non sono invisibili ma sensibili e possono quindi avvenire ad opera dei diavoli. Dunque la degenerazione del corpo, secondo sto Cramer e Sprenger, avveniva per opera dei diavoli. Attenzione però, se io vedo una degenerazione del corpo, sicuramente questo è avvenuto ad opera del diavolo. Dunque, se uno ha delle malformazioni fisiche, è dovuto ai suoi peccati, è dovuta all'opera del diavolo. E allora lo bruciamo. Teniamoci bene in chiaro questi concetti, perché da questi concetti noi partiamo per la promessa divina, la promessa della salvezza del Gesù. Il Gesù di Nazaret dice, io sono la salvezza. Bene, dopo che la salvezza non si realizza perché lui ha mentito, vediamo dove i cristiani vanno a parare. Adesso vi leggo un pezzo scritto in un italiano molto bieco, dopo vi dirò da dove l'ho preso. Essendo così, tosto che i morti pervengono là dove menato è ciascuno dal suo demone, la prima cosa sono giudicati e disceverati quelli che vissero bene e santamente e quelli che no. Cioè vengono separati quelli che hanno vissuto bene e santamente e quelli di no. E quelli che appare essere vissuti né bene né male vanno alle rive da Cheronte e montati su barche che sono ivi per loro navigano alla volta della palude dove pervenendo ivi rimangono e purificandosi ed espiando i loro peccati se mai fatti ne avessero sono assolti e ricevono un premio delle buone opere secondo che meritano. Quelli poi che paiono insanabili per gli smisurati peccati, o vuoi per i molti rubamenti di templi, o per gli iniqui uccidimenti, o per altre cotali ribalderie, costoro, un fatto ben meritato, caccia nel Tartaro, di dove non rivengono mai più. Quelli poi che hanno commesso peccati rimediabili, avvegna che grandi, sia che mossi ad ira, facessero alcuna violenza contro il padre o alla madre, e poi si pentissero, e così pentiti menassero tutti l'altro tempo di loro vita, sia che in alcun'altra simile maniera fossero uccidori di uomini. Accidenti, che difficile che sia lesa sta roba, Costoro necessità. E che siano buttati dentro il Tartaro e stati laggiù un anno l'onda fuori li ributta gli omicidi nel cocito e i percotitori di padre e della madre nel piriflegetonte e poiché trasportati sono alla palude a Cherusia qui vi gridano e chiamano quelli che essi hanno ucciso o quelli che hanno fatto villania e sì chiamandoli pregano e supplicano perché li lasciano campare dalla rapina dei fiumi e uscir fuori dalla palude e perché li ricevano e se li commuovono escono fuori e si hanno requie dei mali se poi no di nuovo sono tirati nel Tartaro e di là di nuovo tirati nei fiumi non prima riposando da cotali patimenti che muovano a pietà quelli quali essi ebbero offesi impero che questa è la pena ordinata loro dai giudici quelli poi che appare essersi segnalati per la vita santa, questi sono liberati dai sotterranei luoghi e tratti fuori, come da carcere, supervengono in stanze molto luminose, sopra la terra, e qui vi abitano, e quelli quali furono sufficienti mondati dalla filosofia, vivono sciolti da ogni vincolo del corpo tutto il tempo futuro, e pervengono in abitazioni ancora più belle, le quali non è facile descrivere, e poi il tempo non passa. Pertanto, o Simma, considerando ciò di che si è ragionato, bisogna che si faccia ogni cosa per essere buoni e savi nella vita, imperoché il premio è bello e grande la speranza. Bene, questa è la descrizione del giudizio dell'inferno del paradiso fatta da Platone, messa in bocca a Socrate, credo all'incirca nel 400 avanti Cristo, mentre sta per morire. Dunque, abbiamo il giudizio, abbiamo l'inferno, abbiamo il premio per i buoni e abbiamo il castigo per i cattivi. Come vedete, è successo questo. È successo un grandissimo guaio. Il Gesù di Nazareth è venuto per salvare l'umanità. E la salvezza consisteva nella resurrezione della carne. Praticamente non c'è nessun futuro dopo la morte del corpo fisico, infatti loro non potevano vederlo, perché loro non avevano il demonio dentro, non avevano il Dio che cresce dentro, non avevano il corpo luminoso. E allora devono ricorrere a Socrate e a Platone. Vediamo un attimo. Pronto? Dunque, dovevano ricorrere a Socrate e a Platone, dovevano descrivere un paradiso e un inferno in cui i buoni e i cattivi venivano premiati oppure condannati. Pertanto, del cristianesimo non ha nulla della promessa divina.
Pronto? Pronto?
Pertanto non esiste nessuna promessa divina, esiste una scoppiazzatura di Socrate. Socrate scrive attraverso Platone, va dicendo nel suo Fedone che c'è un inferno e c'è un paradiso e dà una descrizione. Questa descrizione verrà ripresa dai cristiani, infatti i cristiani affermeranno che anche prima di Gesù qualcuno era giunto alla saggezza, alla conoscenza, e fra i quali ci mettono dentro anche Socrate. Solo che subito dopo dice: è vero che il sostenere che le cose vadano propriamente come io ho esposto non si conviene a un uomo savio. Dunque, dice, quelle che ho detto io sono delle grandi imbecillità. Questo è quello che dice Platone attraverso Socrate. Dunque, la descrizione dell'inferno e del paradiso altro non è che una grande sciocchezza, che però fa comodo ai cristiani. Fa comodo quando? Quando la promessa del Gesù di Nazareth si dimostra una buffonata. Cioè, Gesù di Nazareth ha mentito su tutte le linee, tutta la sua filosofia, tutto il pensiero che gli espone è una truffa, allora bisogna andare a cercare qualcos'altro. Bisogna rimandare la truffa il più lontano possibile. E a questa truffa ci penserà Agostino, il quale non farà altro che coniugare quella che è la truffa della resurrezione con il Fedone di Socrate.
Pronto? Male a parlare così, stiamo già scrivendo quotidiani per la tua trasmissione, capio? Ti arriva una lettera a casa.
Bene, abbiamo sentito cosa hanno da dire i cristiani. Quando non c'è nessuna promessa di Dio, ci sono solo le minacce naturalmente fanno solo ridere.
Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ah, pronto, ciao, sono Susanna.
Dimmi.
Senti, volevo dirti, molto interessante la trasmissione, volevo farti, mi senti?
Sì, sì, ti sento bene.
Volevo farti una domanda. Prima, non so se mi sbaglio, hai detto che tra il 1600 e il 1700 la stregoneria, soprattutto in Francia, era il massimo del suo fare e della sua attività.
No.
Sbagliato allora.
No, nel 1789 c'è il cambiamento. C'è tutto un processo che va dall'800 fino al 1779.
Ah, ho capito, non ha, cioè, dal 1800 hai detto?
No, dall'800.
Ah, dall'800.
Dall'800, cioè, praticamente sì. dalle stragi di Carlo Magno, cessa il paganesimo, e gli ultimi pagani si trasformano in stregoni.
Ah, ho capito, perché avevo magari visto qualcosa sulla massoneria, balsamo.
Ah, sì, beh, ma trovi fuori queste cose, eh?
Sì.
Ma queste sono apparenze,
sì, hanno,
più che stregoneria vera e propria.
Tutto il contrario, era in piena, ormai non c'era più niente a quell'epoca, dici?
No, 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 c'era ancora, soltanto che quelli che tu leggi di Cagliostro,
sì,
di Statri, sono degli sbuffi che vengono fuori, capisci? Sono dei messaggi che vengono fuori. Però la stregoneria è quella che prepara la rivoluzione francese, in sostanza.
In questo, sì, proprio a questo mi riferivo.
Sì.
Quindi vuol dire che era abbastanza attivo allora.
Sì, 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 erano attivissimi, sì.
Sì, se magari potresti magari ampliare il discorso, magari non adesso, un'altra volta.
Sì, no, io ogni trasmissione adesso, no, tratto un argomento per secolo.
Sì.
Per esempio, adesso ho trattato la schiavitù, la prossima volta tratterò la cavalleria.
Sì.
Aspetta un attimo, te lo dico subito, guarda, se un attimo di pazienza, tratto la cavalleria, poi le crociate, in particolare tratterò le crociate popolari, le crociate dei bambini,
sì.
Poi l'eresia, in particolare con l'eresia catara,
sì,
che è un'amica nostra anche interessata,
sì.
Nel 300 parlerò, nel 14 secolo, dunque qui c'ho... Ho segnato l'inquisizione di Bernarda Gui, ma credo di aver cambiato argomento.
Sì.
Comunque, in ogni caso, nel 400, nel 15 secolo, ciò che precede ha scoperto l'America.
Sì.
E dopo vedrò cosa fare ancora.
Sì, ho capito.
Comunque, questa è la traccia che sto facendo in questo momento.
È molto interessante.
Grazie.
Sì, io comunque ti ascolto, e anche adesso che mi hai detto, magari... E cercherò di stare attenta, magari soprattutto anche per certi argomenti che hai detto che tratterai. E comunque ti ringrazio, ci sentiamo, e comunque mando a quel paese la persona che ti...
Ah, ma non ha nessuna importanza, amica mia, non ti preoccupare.
È un fatto proprio, cioè, così, di scaramantico, diciamo.
Sì, sì, sì.
Perché, insomma, sempre minacciare le persone, proprio.
Sì,
certi sistemi non dovrebbero ormai essere, sparire dalla faccia della terra.
Indubbiamente.
Vabbè, ti saluto, eh.
Ciao, grazie, ciao.
Pronto?
Sì?
Pronto?
Pronto.
Susanna è una puttana.
Bene, abbiamo sentito a che livelli di bassezza e di vigliaccheria le persone giungono, ma è abbastanza normale, penso, no? Cioè, quando si agisce a mettere le persone deboli sui roghi, quando si bruciano le persone, quando si cadono gli occhi delle persone indifese, si arriva a questo e anche a ben oltre, ma è pure semplice vigliaccheria, nient'altro, insomma.
Pronto?
Lei.
Ecco qua. Come vediamo, a questi livelli si giunge. Benissimo, andiamo ancora avanti. Abbiamo detto che il Gesù di Nazareth ha mentito, aveva detto che nella sua non passava quella generazione prima che lui fece risorgere le persone. E naturalmente, non riuscendo a far questo, si è dovuto trasformare le cose. Trasformare le cose significa portare la promessa divina alla fine del tempo. Portare la promessa divina alla fine del tempo significava usare qualcos'altro. E il fedone di Socrate gli andava benissimo.
Pronto? Ciao Gianni.
Innanzitutto direi... Non dare peso agli imbecilli, cosa vuoi che sia.
No, ma infatti non è nessun problema.
Senti, una cosa, io ti ascolto sempre il giovedì perché sei l'unica voce fuori del coro in questa melassa di cristianesimo. C'è una cosa però che, un piccolo appunto, questa, pronto,
fisico? Sì, sì, ti
sento.
Sì, no, è un pochino, sì.
Questa... diciamo questa nuova fede che è cominciata 2000 anni fa, no?
Sì.
Ecco, questo nuovo credo è nato dal basso, non è nato nella stanza dei bottoni, è nato da alcuni strati della popolazione.
Sì, sì, è vero, vero.
Non acculturata, perché tanto è vero che non era nemmeno stata scritta nei primi secoli, giusto?
Certo.
Ecco. Non si capisce, ecco, non si mette in evidenza quali sono i lati positivi, perché indubbiamente non si può disconoscere che non abbia avuto successo, tanto è vero che,
cioè, sì, beh, che crede, indubbiamente.
E non solo, ma il credo precedente a cui tu ti rifai, no? Cui io sì. guardo anche con simpatia, cioè il paganesimo, che era molto più vicino alla realtà, alle cose, no? E abbia perso terreno nei confronti di questa cosa. Io credo che cioè se si vuole fare un'analisi critica profonda e diciamo credibile anche agli ascoltatori, bisogna soprattutto sviscerare questo argomento. Io penso che il cristianesimo, a differenza del paganesimo, allora abbia dato una risposta a problemi sociali di livello superiore a quello che il paganesimo dava. Allora, dico. Poi dopo, con l'andare del tempo, le cose sono cambiate, ma ormai si era già affermato, già diventato struttura, già diventato strumento di potere. Ma all'inizio io credo così. Certo, tu hai più cultura di me.
No, io non ho più cultura di te, però non sono d'accordo con quello che stai dicendo.
Allora, spiegamelo in modo convincente.
Cercherò di spiegarlo in modo convincente.
Ti ascolto per aria.
Grazie, ciao.
Allora cerchiamo di spiegare in modo convincente la cosa. Il cristianesimo altro non era che una filosofia come altre. Vediamo un attimino. Pronto? 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 Vabbè. Allora cerchiamo di espletare la cosa. Il cristianesimo altro non era che una filosofia come... Scusate un attimo. Non era altro che una filosofia come tante altre. Cosa succedeva a questo? Succedeva che la gente, nel paganesimo c'erano tanti stili di filosofia, no? Il cristianesimo aveva la caratteristica di essere la setta chiusa, cioè il gruppetto che si radunava attorno al Dio che aveva fatto una promessa. Cioè il profeta cristiano cosa aveva fatto? Aveva promesso alle persone di essere sue, le sue persone. E questo tipo di credo, che era assurdo nella società civile, andava benissimo per il piccolo gruppo che fosse emarginato dalla città. Un piccolo gruppo che si radunava e si identificava con una promessa divina, con una forza del Dio che particolarmente li proteggeva, con i quali speravano di aumentare il loro peso sociale. Questo, naturalmente, è un'arma, cioè riuscire ad assoggettare le persone a un Dio significa impossessarsi della persona. Se il piccolo gruppo si impossessa di propri aderenti e costringe i propri aderenti in ginocchio davanti a una fede, a un qualcosa, non fa altro che piegare le persone alla propria fede e diventano sue, cioè diventano proprietà. Anche se magari sono lo schiavo di Caio, è sempre legato a quella fede, perché attraverso quella fede egli si trova emancipato, cioè egli si trova nella condizione di poter essere alla pari del padrone, proprio perché fa parte di un gruppo, fa parte di una setta. Questa è la forza del cristianesimo, è la forza clandestina. In quel momento ce n'erano parecchie organizzazioni clandestine a Roma, sto parlando per esempio dei mitriani e anche altre, insomma. Però il cristianesimo aveva la caratteristica di piegare gli individui fino a farli aderire completamente alla propria fede religiosa, cioè snaturava le persone, le svuotava finché diventavano soltanto in ginocchio davanti al Dio. Pertanto il potere del cristianesimo era quello di impossessarsi delle persone, cioè di piegare le persone in maniera tale da riuscire a fare quello che lui vuole. Ed è diventato abbastanza potente all'interno della società romana, anche se lavorava a livelli minimi, lavorava a livelli della serva, di qualche aderente alle famiglie, cioè anche aderenti, però è diventato sufficientemente forte da imporsi all'interno dell'impero. Quando c'è stato lo scontro, quando poi le cose sono cambiate, effettivamente i cristiani avevano un esercito, avevano una potenza da vendere all'imperatore. Cioè l'imperatore Costantino qua si è accorto non solo della funzione ideologica che aveva il cristianesimo, ma anche del fatto che il cristianesimo aveva uno strato abbastanza compatto di individui, cioè che, di individui che si muovevano come un'armata, anche se era ideologica, con i quali poter agire all'interno del sistema sociale. Questa armata compatta era più forte di tutti i vari credi pagani, di tutti gli infiniti credi pagani che erano invece divisi. Cioè il senato aveva il suo credo, la nobiltà aveva il suo credo, la plebe aveva il suo credo, la città vicina a Roma aveva le sue divinità principali, quest'altra città aveva un'altra divinità principale. Mentre invece il cristianesimo era un'armata compatta, era abbastanza compatta sul territorio nazionale. Questa era la forza del cristianesimo. Cioè, mentre gli altri, i paganesimi, sono relazioni fra gli individui e il loro circostante, parliamo naturalmente dei contadini, eccetera, mentre invece il paganesimo imperiale aveva già un'altra struttura. Però il paganesimo imperiale non si imponeva alle persone della plebe, non si imponeva al contadino, era soltanto il paganesimo imperiale, il paganesimo nobile, il paganesimo da scena, non era la relazione fra gli esseri umani e il loro circostante. E ogni città, ogni gruppo, ogni contrada, ogni tensione filosofica aveva la sua divinità. Per cui davanti a una massa che si muoveva compatta, il cristianesimo col Dio unico, con la promessa divina, con la resurrezione della carne, con la promessa che la fine del mondo ormai era imminente, che Gesù da un momento all'altro sarebbe venuto dalle nubi per dividere i buoni e i cattivi, avevano una massa compatta per agire all'interno del cristianesimo, del paganesimo. Questa è la forza del cristianesimo. Il paganesimo non conosceva il male, non conosceva questo, rappresenta il male in realtà. Perché? Perché piega a se stesso gli individui. Anziché liberare la percezione degli individui, altro non fa che piegare gli individui a se stesso. Il paganesimo invece tende a dilatare gli individui, tende a espandere gli individui, tende a coltivare la soggettività percettiva dell'individuo. Partendo da questo, il paganesimo era più debole rispetto al cristianesimo. Non riconosceva il male, cioè non si è accorto il cancro che il cristianesimo portava, la distruzione delle persone. Sembrava che fosse una cosa normale, una di quelle cose passeggere. Nella storia ce ne sono già state, per esempio gli assiri, anche gli assiri usavano la religione, lo sterminio, la strage come mezzo di dominio, mezzo per piegare gli individui. Però altri paganesimi li hanno distrutti, cioè nella storia sono durati circa 150 anni, una roba del genere, insomma un periodo abbastanza breve. Hanno fatto disastri spaventosi, però sono stati superati da altri paganesimi. Mentre invece questo non poteva avvenire per il cristianesimo, perché non agiva come una popolazione esterna, ma agiva all'interno di ogni sistema sociale, con ogni gruppo, in ogni città, con una sua setta, con dei propri luoghi di culto e come massa di manovra. Erano massa di manovra in mano al prete, in mano al vescovo, in mano all'imminenza della promessa divina. Questa era la forza del cristianesimo rispetto alla debolezza del paganesimo. Chiaramente oggi le cose sono un po' diverse, perché ormai il male si è identificato, cioè il paganesimo ha identificato cos'è il male e cos'è l'orrore. Chiaramente oggi si è in grado di far fronte in maniera più ottimale, anche se il cristianesimo è in possesso del sistema sociale e determina i comportamenti, cioè cerca almeno di determinare i comportamenti. Le telefonate che avete sentito prima è un modo della pazzia cattolica, della pazzia cristiana. Tu devi fare quello che voglio io, tu devi pensare quello che voglio io, altrimenti io ti brucio, altrimenti io ti uccido. E questo cancro viene dopo a diffondersi. Se Costantino ha permesso al cristianesimo di avere la dignità di una religione, libertà di culto al cristianesimo, il cristianesimo si è preoccupato immediatamente a distruggere ogni libertà di culto, perché ogni libertà di culto metteva in discussione il suo esistere. E infatti la libertà di discussione, la libertà di opinione che esiste oggi in Italia, non è stato fatto in Italia, ma come nel resto del mondo, cioè come si cerca di fare in tutto il mondo, per noi è preziosa, è il frutto della stregoneria. Perché questo? Perché la stregoneria può esistere soltanto in libertà assoluta, cioè nell'assoluta libertà di pensiero, nell'assoluta libertà di percezione, nell'assoluta libertà di espansione dell'individuo. Dopo ne individua i vari blocchi, ne individua i vari ostacoli, però la stregoneria può esistere, la stregoneria e il paganesimo possono esistere soltanto all'interno di uno Stato laico, all'interno di una Costituzione in cui ogni diritto di espressione sia uguale. Questo non è possibile per il cristianesimo, perché il cristianesimo è una religione vuota, cioè una religione senza nessuna nulla dentro, e che ha un solo fine, un solo obiettivo, cioè quello di mettere in ginocchio le persone, quello di distruggere le persone. Questo è. Naturalmente uno Stato laico, uno Stato che garantisca la libertà di culto, la libertà di espressione, la libertà del fare delle persone, il fatto di non poter più mettere in ginocchio le persone blocca lo sviluppo del cristianesimo. Infatti noi oggi facciamo i conti in Italia, il cristianesimo sia no il 30% delle persone. Vediamo chi insulta adesso. Pronto?
Sono ancora Gianni.
Ciao Gianni.
Senti, quindi tu dici che non si tratta tanto del contenuto, del tipo di risposta che dava il cristianesimo alla gente, ma del tipo di struttura che si era dato,
esatto,
al cristianesimo per andare avanti. E quindi nella struttura anche attuale noi dobbiamo trovare il successo del cristianesimo, perché se diciamo che oggi è potenza a livello mondiale...
1 milione di missionari, eh?
Sì, sì, no, appunto, ma anch'io sono convinto che la forza attuale della Chiesa sia il pilastro portante dell'idea cristiana e non tanto l'idea cristiana che porti la struttura della Chiesa. Penso che se la Chiesa fosse una struttura molto più debole, l'idea cristiana avrebbe qualche difficoltà.
Infatti.
Ecco, però io credo che comunque se oggi come oggi, con un livello culturale, la gente che ormai sa leggere e scrivere, sa, diciamo, non riesce a liberarsi da certi presupposti religiosi, vuol dire che qualche traccia l'ha lasciato e anche profonda.
Sì, beh, ma il condizionamento educazionale esiste.
Quindi bisognerebbe agire su quei punti, cioè uno di questi, io penso, nell'insegnamento religioso ai minori di 14 anni. Io dico 14 anni perché si individua in quell'età le pubertà. Comunque io credo che un individuo possa avere qualche speranza di libero pensiero nel momento che non è condizionato nella minore età da qualche credo religioso.
Sì, sì, ma guarda che...
Cioè, battersi in quella direzione.
D'accordo. Va
dimmi,
bene.
Dimmi tutto. Sì.
Niente, no, se vuoi ti rispondo per radio.
Ok,
d'accordo, ciao. Allora, questo che dice amico Gianni è vero, cioè nel senso che però il nostro obiettivo non è quello di impedire ai cristiani di diffondere il loro pensiero. Cioè, i cristiani per noi possono benissimo diffondere il loro pensiero, possono benissimo dire quello che pensano, a noi va benissimo, cioè noi saremo sempre pronti a difendere i diritti cristiani di fondo del pensiero. Quello che per ostacolare il cristianesimo non è necessario impedire ai cristiani di fondo del pensiero, basta diffondere gli altri pensieri. Oggi come oggi, se noi facciamo i conti in Italia, di cattolici, fra cattolici osservanti e cattolici saltuari, a parte l'eccezione forse del Veneto, siamo su circa il 30% della popolazione. Cioè praticamente sono solo il 30% delle persone che seguono effettivamente il cattolicesimo. E effettivamente sto dicendo che solo il 15% è osservante al 100%. Cioè è una percentuale che fino a 20 anni fa è ridicolo. Cioè, nessuno l'avrebbe pensato questo. È chiaro che facendo delle azioni più incisive probabilmente si può ridurre questo, si può aumentare il dibattito, però noi sappiamo che il condizionamento educazionale non si può togliere con la violenza. Cioè io non posso dire a una persona: tu non devi più credere nel cristianesimo, farei una stupidaggine. Devo opporre le mie idee, il mio modo di essere a quello che è il cristianesimo, che poi io il cristianesimo lo considero come male, cioè è il male. Per cui un po' alla volta le cose cambiano sistematicamente. Il cristianesimo ha grandissime difficoltà. In questo momento, qua in Italia, c'è l'azione della CEI che sta tentando di avere le sovvenzioni per la scuola privata. Sovvenzioni che sono vietate dalla Costituzione, cioè proprio rappresentano un attentato alla Costituzione. Però stanno tentando in tutti i modi di avere queste sovvenzioni per riuscire a sopravvivere. Cioè siamo arrivati a una cosa veramente insognabile fino a 20 anni fa. Vediamo chi insulta adesso. Pronto?
Andrea da Padova.
Ciao Andrea.
Ascolta, l'altra sera hanno fatto vedere, non so se hai visto per la TV, facevano vedere le guardie svizzere nel Vaticano.
Non l'ho visto.
E io pensavo fosse una cosa così folcloristica, col cavolo, fanno di quegli addestramenti con mitra, gli insegnano judo, karate.
Hanno una funzione militare, ma solo devono proteggere il Papa, al di là del...
Ma cavoli, io pensavo fosse una roba folcloristica.
No, è serio.
Cioè, mi ha fatto pensare proprio... Cioè, una roba incredibile, cioè proprio, ma come fa il Vaticano ad avere armi, roba, cioè una cosa...
Capisco
chi sono, però fallo vedere anche in TV. Penso,
devi capire però, è sempre possibile un attentato, cosa del genere, capito? È giusto la protezione, cioè...
Ma perché ha paura di attentati? Perché si vede che...
No, ovvio, ha seminato odio, no?
È quello il discorso, capito? Cioè, quello che mi ha colpito di più a me è che, cioè, addestrare la gente così a uccidere... Vuol dire che tu, c'è gente in giro che vorrebbe ucciderti.
Ma guarda, che benissimo, un giorno può accadere anche a me che con un matto mi spari, insomma, dicendo ammazzo il guardiano dell'Anticristo, eh?
Sì.
Cioè, questo potrebbe succedere come gli spara il Papa, può ammazzare chiunque, insomma. Però effettivamente hanno paura.
Hanno paura perché vede che la politica che fa nel mondo, cioè si crea dei nemici, vuol dire che... Cioè, non è solo il pregare il Signore qua, sono affari proprio di soldi, politici, roba... Hai capito il discorso?
Sì, questo sì.
Sono convinto che di questo io il discorso, certo. Altro che, cioè, loro hanno interessi economici enormi, eh.
Beh, certo.
Cioè, ma basta anche guardare, cioè, per esempio qua a Vicenza c'è il Banco Ambrosiano, non so che ci sono le razze di banche che non finiscono più, insomma.
Sì, beh.
Cioè, tu metti insieme tutte queste cose, ti rendi conto che gente è, che cos'è, al di fuori di quello che predicano, voglio dire.
Sì, ma è questa la chiesa,
È quello il discorso, ma va bene.
Ciao. Grazie Andrea, ciao.
E ringraziamo il nostro amico Andrea. No, effettivamente la chiesa è una potenza economica e si regge soltanto perché è una potenza economica e basta. E i 150 miliardi o quelli che sono, che per cui la parrocchia di Los Angeles è stata condannata a pagare, in fondo sono niente, sono una briciola, non è che scalfiscano. Il problema è un altro, il problema è quello della religiosità delle persone, è quello della vita delle persone. Questo è, secondo me, il vero problema principale. Riuscire a liberare la vita delle persone è quello che dobbiamo fare, però non lo possiamo fare domani, cioè non lo possiamo fare immediatamente, lo possiamo fare... un po' alla volta, generazione dopo generazione. Generazione dopo generazione riusciamo a inserire quelle variabili che permettono alle persone di scegliere. Questo è l'inizio, cioè se la persona, anziché essere messa in ginocchio fino a quando ha 3 anni, si comincia a scegliere, si dà la possibilità di scegliere, già questa è una variabile. Che poi una persona voglia mettersi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, davanti al pazzo di Nazareth, va benissimo, sono affari suoi. Chiunque lo può fare questo, l'importante è che questo non diventi fare sociale, l'importante è che questo non diventi un modo di essere all'interno del sistema sociale. Dopodiché il bisogno del padrone potente che ti aiuti è un bisogno di pulsione di morte, cioè quando si priva una persona della capacità di prendere nelle proprie mani il proprio divenire e le proprie cose, ciò che è importante della propria vita, è chiaro che quella persona tende ad afferrare qualsiasi cosa gli permette di sopravvivere. Cioè, se tu privi la persona di sviluppare il Dio che ha dentro, il vuoto che rimane tende a sopravvivere, cioè la persona deve sopravvivere, se non altro per fare figli. E allora si aggrappa a qualunque cosa. E una di quelle cose che aggrappa è la promessa del Dio che ti fa risorgere, no? Cioè tu ormai sei vuoto, arrivi alla morte, non hai più futuro oltre la morte del corpo fisico, però tanto il pazzo di Nazareth ha detto che tu risorgerai. E questa è l'essenza della promessa divina. Naturalmente, avendo mentito, nel senso che la risurrezione doveva avvenire nella sua generazione, questo ha mentito, cioè i Vangeli hanno mentito, perché chiaramente Gesù non è neanche esistito com'è, allora si prende Socrate, si prende Platone, e si prende la visione dell'inferno, del paradiso, del giudizio che dà Socrate. Questo è importante, cioè è importante sapere che la visione del cristianesimo, la visione dell'inferno e del paradiso non è di Gesù non è dei cristiani, ma è di 400 anni prima, cioè appartiene alla filosofia greca. Però Socrate ci avverte che vero è che sostenere che le cose vadano propriamente come io ho esposto non conviene a nessun uomo savio. Cioè il fatto che mi vengo dito dell'inferno, del paradiso, del giudizio, del tartaro, del fatto che i cattivi vengono puniti, eccetera, non conviene a nessun saggio credere a una roba del genere. Beh, chiaramente è una cazzata. Questo però viene omesso dai cristiani. I cristiani dicono no, tu ti chiedi a credere nel fatto che esiste un inferno e un paradiso. Nel frattempo cos'è che dai in cambio a credere questo? Dai il tuo essere in ginocchio, dai la tua energia, dai la tua fede acritica. E con questo rinunci a sviluppare il Dio che hai dentro, rinunci a prendere nelle tue mani il tuo divenire, la responsabilità della tua vita, la responsabilità delle tue scelte, rinunci a sbagliare, rinunci a porconare rispetto alle difficoltà che la vita ti pone davanti, rinunci a te stesso, cioè rinunci a diventare eterno, rinunci a trasferire la coscienza dal corpo fisico al corpo luminoso. Bene, visto che ormai sono quasi alla fine, vorrei accennare un attimino al discorso che abbiamo fatto all'inizio sull'intento. Cioè, il corpo luminoso si mescola al corpo fisico pescando dall'astratto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi altri potremmo alimentare il corpo luminoso nell'azione di tutti i giorni facendo del pensiero astratto. Cioè, se uno pensa Ischei tutti i giorni e continua a pensare Ischei e muore pensando Ischei. Adesso, non so, fare un esempio. Se uno comincia a vedere un meccanismo, a pensare come esegue il meccanismo, a magari a vedere di riportare quel meccanismo in una situazione diversa, comincia a immedesimarsi in cose che ha vissuto, comincia a riflettere e a vedere le variabili, comincia a vedere cosa la sua azione che fa in quel momento produrrà in seguito, cosa in seguito può agire o non agire, fare o non fare. Questo è pensiero astratto. Questo pensiero astratto stimola il corpo luminoso, costringe il corpo luminoso a pescare nella percezione del circostante per portare alla ragione cose nuove. Cosa vi ho detto una volta parlando delle divinità romane? Noi abbiamo una divinità che è Force, Force che viene mescolato con Fortuna. Cos'è questo? È lo sconosciuto che ci circonda, è lo sconosciuto davanti al quale noi siamo disarmati. Però noi siamo disarmati come ragione, non come corpo luminoso. Come corpo luminoso noi dobbiamo attrezzarci per affrontare lo sconosciuto. Se noi affrontiamo il pensiero astratto e rafforziamo il nostro corpo luminoso, il nostro corpo luminoso aiuta la ragione ad affrontare lo sconosciuto. Cioè, anche se noi altri dobbiamo affrontare delle cose che non conosciamo, non siamo più avvinchiati dalla paura, che abbiamo magari un po' di timore, ma non abbiamo più la paura che ci blocca. Perché il corpo luminoso pesca delle possibilità, magari non è la possibilità migliore, però pesca delle possibilità da darci. Ed è importante questo, perché fuori da questo c'è solo la fine del corpo fisico con la fine del corpo luminoso. Non c'è più futuro. Pertanto lasciate perdere la promessa divina. Non esiste nessuna promessa divina. Non esiste nessuna promessa di un Gesù di Nazareth. Non esiste nessuna promessa per cui valga la pena di mettersi in ginocchio, che valga la pena di pregare. Esiste soltanto una cosa che valga la pena di prendere nelle proprie mani la propria vita, il proprio destino e il proprio divenire. Bene, io sono arrivato verso la fine del programma. Qui ho Mario che si sta leggendo il giornale che dice, vabbè, puoi andare avanti ancora 3 minuti, però ormai la mia voce comincia a disseccarsi. Ringrazio quelli che mi hanno ascoltato. Ricordo che io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, Venezia, e vado in ferie appunto sull'altipiano di Asiago, per cui se qualcuno vuole mettersi in contatto con me stasera mi trovo a casa e anche domani mi trovo a casa. Vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Bene, arrivederci a giovedì prossimo, sempre col programma Magia, Stregoneria e Paganesimo, in cui cercherò di illustrarvi ancora altre cose, ancora altri principi. Ricordate che i principi non sono infiniti, non sono milioni. I principi sono una decina, forse una quindicina, però si riproducono in situazioni diverse e si presentano con sfaccettature ed aspetti diversi. Questo è importante che riusciamo a capire. Arrivederci, saluto chi mi ha telefonato, chi si è messo d'accordo per vederci sul altipiano di Asiago. Ci vedremo, telefonerò e ci sentiamo. Grazie a tutti e arrivederci da... Trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo.